evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
e Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo l'ultima di tre predicazioni preparate per noi da Daniele Bouchard, pastore delle chiese valdesi di Pisa e Livorno.
Partendo dal racconto del diluvio nel libro della Genesi e dall'immagine dell'arcobaleno come un ponte che unisce, il pastore ci invita a riflettere sull'importanza di recuperare la nostra capacità di relazione con gli altri dopo un anno e mezzo di pandemia.
Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Essere Chiesa Insieme a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto
e una buona domenica a tutti voi.
Un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Benvenute al culto radio evangelico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen. Signore, noi ti ringraziamo perché possiamo rivolgerci a te, perché tu ci accogli con le nostre preoccupazioni e con i nostri desideri. Facci sentire la tua presenza in ascolto partecipe. Amen.
Leggiamo dal libro della Genesi al capitolo 6 i versetti da 5 a 10. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: «Lo sterminerò dalla faccia della terra, l'uomo che ho creato». Dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet.
Dei tempi, dopo aver osservato per qualche generazione il comportamento della specie umana che aveva creato, Dio perse ogni speranza e decise di cancellarla dalla faccia della terra. Anzi, per sicurezza avrebbe eliminato tutti gli animali, ogni specie vivente, annegandola in un'inondazione spaventosa che avrebbe sommerso la terra intera per settimane. Questa idea di creare degli esseri viventi con cui interagire gli era sembrata carina, ma i risultati erano troppo deludenti. Non soltanto si erano ribellati a lui, al loro creatore, ma avevano cominciato ad uccidersi l'un l'altro, facendosi prendere dalla gelosia e dalla vendetta. Avevano stabilito delle gerarchie in base alle quali alcuni si erano arrogati il diritto di dominare sugli altri e sulle altre, sfruttandoli per il proprio interesse. Era proprio deluso dalle sue creature. E si stava preparando a ricoprire d'acqua la terra intera, ma si rese conto che gli dispiaceva. Una volta eliminato quello sconquasso di esseri urlanti e violenti, sarebbe sicuramente stato più tranquillo, ma qualcosa gli sarebbe mancato. Anzi, qualcuno gli sarebbe mancato. Per esempio, c'era quel tizio, come si chiamava, Noè. L'aveva notato un giorno e poi non aveva potuto fare a meno di seguirlo con lo sguardo in tutto quello che faceva, finché gli si era affezionato. Come poteva farlo annegare con gli altri? Così Dio decise che l'avrebbe salvato con la sua famiglia. Moglie, tre figli con le rispettive nuore. Sull'onda dell'emozione Dio si rese conto che anche distruggere tutti gli animali che aveva creato con tanto impegno e fantasia l'avrebbe addolorato troppo. Così decise di incaricare Noè di costruire un'arca e salvare la sua famiglia e una coppia per ogni specie animale. Il seguito lo conoscete. Noè segue le indicazioni di Dio e così salva dal diluvio la propria famiglia e una rappresentanza degli animali, della terra e del cielo. Dal giorno del diluvio ad oggi, i comportamenti degli esseri umani che fanno tornare a Dio la voglia di distruggere tutto sono aumentati e anche peggiorati. Ma parallelamente sono aumentati anche gli esseri umani con cui Dio è entrato in relazione, ai quali si è affezionato. Anche perché l'esperienza del diluvio ha insegnato a Dio quanto può essere coinvolgente e arricchente la relazione con altre persone. Quando, uscito dall'arca, Noè gli offrì un sacrificio di gratitudine, Dio si emozionò al punto di promettere a se stesso che non avrebbe mai più distrutto la vita sulla terra. E stabilì con Noè un patto, si lasciò coinvolgere maggiormente nella relazione con lui e con i suoi discendenti. D'ora in poi, la relazione con le proprie creature sarebbe stata la priorità numero uno per Dio. Quando, molto tempo dopo, Dio ha deciso di venire a vivere l'esperienza umana direttamente nell'uomo Gesù di Nazaret, ha fatto un ulteriore salto di qualità su questa strada. In Gesù Cristo, Dio è entrato in relazione non più con alcune persone o con un solo popolo, ma con tutte le sue creature. Uno dei danni più grandi che l'esperienza della pandemia ha provocato in noi è il deterioramento della nostra capacità relazionale. Siamo stati chiusi in casa per 3 mesi, alcuni totalmente da soli, non abbiamo potuto stare vicino a chi stava male, molte persone sono morte senza poter avere con sé i propri cari, e poi gradualmente abbiamo potuto uscire e ricominciare a incontrare le persone, ma sempre con pesanti limiti alla possibilità di incontrarsi davvero. E molti non hanno nemmeno sfruttato le possibilità concesse perché avevano perso la capacità di relazionarsi con le altre persone. Tutti e tutte abbiamo fatto e stiamo ancora facendo fatica a ristabilire delle relazioni umane soddisfacenti. Non si tratta di un danno permanente, è possibile recuperare le capacità perdute, ma per farlo ci vuole molta fatica e molta collaborazione. Non possiamo reimparare da soli a relazionarci con gli altri, possiamo farlo soltanto insieme alle altre persone, un po' alla volta. In questa situazione critica per le nostre relazioni umane, la storia del diluvio ci è di conforto. In una situazione ancora più tragica della nostra, la capacità relazionale umana non solo si è salvata, ma ha fatto un passo avanti. In occasione del diluvio, Dio stesso ha imparato quanto le relazioni con le sue creature sono importanti per lui e ha accresciuto l'importanza che dà ad esse. Per questo, oggi che noi fatichiamo a recuperare la capacità di relazionarci con i nostri simili, Dio ci offre un aiuto determinante. Nei mesi passati ha seguito ciascuna e ciascuno di noi nel corso della pandemia. Ha trepidato per noi, ha fatto di tutto perché sentissimo la sua vicinanza. Ora ci aiuta a ristabilire le nostre relazioni, riattivando queste capacità fondamentali che hanno rischiato di atrofizzarsi. In conclusione della storia del diluvio, Dio ha creato l'arcobaleno, perché quando gli prende la rabbia, gli ricordi della propria decisione di non distruggere mai più la vita sulla terra. L'arcobaleno, se ci pensate, rappresenta un ponte, simboleggia l'incontro, la relazione, un ponte tra le persone, la possibilità che ci è offerta sempre di nuovo di incontrare i nostri simili e fare insieme delle cose belle e costruttive, ma anche un ponte tra cielo e terra, la decisione di Dio che la relazione con noi ha la priorità per lui su qualunque altra cosa. L'arcobaleno non significa che andrà tutto bene, significa che può andare anche tutto male, e molto è andato male. Ma Dio si impegna con noi per recuperare delle relazioni positive, per recuperare la capacità di sperare, di tornare ad avere un atteggiamento costruttivo verso la vita. Che l'arcobaleno di Dio splenda sulla nostra tempesta. Amen. Signore, è bello sapere che noi siamo importanti per te, che ci accompagni nei diversi momenti della nostra vita e vieni a incontrarci là dove la nostra esistenza segue il suo corso. Signore, vieni, ti stiamo aspettando. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Daniele Bouchard. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico. È con noi in studio Stefano Confalone, in regia Massimo Chiadroni. Un buon proseguimento di ascolto.
Notiziario dal mondo evangelico.
La Diaconia Valdese accoglie 13 profughi afghani.
Al via il Tempo del Creato 2021.
A Colleferro la manifestazione In Cammino Verso, a un anno dall'assassinio di Willy Monteiro Duarte.
Lo scorso giovedì 2 settembre sono arrivati nel Pinerolese, in provincia di Torino, 13 profughi afghani accolti dalla Diaconia Valdese. Le persone che ospitiamo fanno parte di un gruppo arrivato in Italia con il primo volo da Kabul lo scorso 20 agosto, ha spiegato Loretta Malan, responsabile dell'area migranti della Diaconia Valdese. Si tratta di 6 donne, 5 uomini e 2 minori. Una bimba di un anno e un bambino di 7 anni. Vivranno a Torino e nel Pinerolese nel sistema di accoglienza diffusa, che è lo stesso modello utilizzato per i beneficiari dei corridoi umanitari, ha spiegato ancora Malan, che ha aggiunto: siamo molto contenti di poter accogliere queste persone che sono riuscite a fuggire. Speriamo davvero di offrire loro il sostegno che meritano in modo che possano riprendere in mano la loro vita. È in corso il Tempo del Creato 2021, il periodo liturgico ecumenico che dal 1 settembre fino al prossimo 4 ottobre impegnerà i cristiani di tutto il mondo e di ogni tradizione a pregare ed agire per la salvaguardia dell'ambiente. L'invito ad osservare questo tempo, nato nella tradizione ortodossa che ogni 1 settembre apre il proprio anno liturgico con una preghiera per il creato, è giunto da organizzazioni confessionali ed ecumeniche di ogni parte del mondo. In Italia la Commissione Globalizzazione e Ambiente della Federazione Evangelica ha predisposto un dossier dal titolo Corpi visibili, invisibili, comunitari, abitati dallo spirito. Il dossier è disponibile nella home page del sito www.fedeevangelica.it. Oggi a Colleferro, presso Roma, si svolgerà la manifestazione In Cammino Verso, un pomeriggio di intrattenimento e di riflessioni ad un anno dalla morte di Willy Monteiro Duarte, il giovane barbaramente ucciso nella città laziale. Quella violenza inaudita ci ha sconvolto, scrivono gli organizzatori dell'incontro, ma ha anche suscitato la voglia e la necessità di interrogarsi. Alla manifestazione hanno aderito tra gli altri la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e la Chiesa Valdese di Colleferro. Ascoltiamo una dichiarazione di Massimo Aquilante, già presidente della Federazione Evangelica e pastore della Chiesa di Colleferro.
Desidero innanzitutto ringraziare la Federazione delle Chiese per aver fatto pervenire la propria adesione ufficiale all'evento del 5 settembre qui a Colleferro, adesione che si aggiunge a quella di altre realtà dell'evangelismo italiano, a quella dell'associazionismo e a quelle di varie personalità del mondo della cultura, del giornalismo, della scuola. La Chiesa Valdese di Colleferro, già all'indomani dell'efferato omicidio di Willy Monteiro Duarte, oltre a esprimere la propria solidarietà alla famiglia, ha diffuso in città una lettera aperta in cui si richiamava l'attenzione sulla necessità da parte delle cittadine e dei cittadini di una maggiore cura del tessuto sociale e culturale, a partire proprio da quei soggetti che sono più esposti al rischio della violenza. È stato quindi naturale, conseguenziale, direi spontaneo per noi ritrovarsi tra i soggetti promotori, ideatori e organizzatori dell'iniziativa del 5 settembre, proprio come testimonianza della nostra fede in Gesù Cristo, vittima della violenza e risuscitato da Dio a vita nuova. Domenica prossima Colleferro, ma anche le altre città limitrofe, si impegnerà in un atto di memoria, serio, creativo. E questo in fondo è il significato del titolo che abbiamo scelto, In cammino verso. Ci sono tante cose che si possono e si devono fare perché il territorio prenda innanzitutto consapevolezza delle storture, delle ingiustizie che avvengono su di esso e si assuma delle responsabilità precise per migliorare la convivenza, a cominciare dalle tante violenze che in quest'area vengono praticate contro il creato. E ci fa piacere che anche le altre comunità di fede presenti in città siano dello stesso avviso.
Concludiamo il notiziario evangelico con un appuntamento per la settimana entrante. Mercoledì a Venezia, in occasione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, l'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, il SAE e la locale Chiesa Metodista e Valdese organizzano la visione del film Dio è donna e si chiama Petrunia. L'incontro sarà l'occasione per presentare i 10 anni dalla giuria Interfilm alla Mostra di Venezia. Alle 16.45 presso la Casa del Cinema, Palazzo Mocenigo, Sestiere Santa Croce.
Infine un appuntamento televisivo per questa mattina su Rai 2 dopo le 8.30, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Orfanatrofio G.B. Taylor, Storie nella storia. Ascoltiamo la presentazione.
Mi ricordo che il pastore Vincenzo Veneziano ci raccontava com'era nato l'orfanotrofio G.B. Taylor. L'attività era cominciata nel 1923 per accogliere orfani della Prima Guerra Mondiale. Ma ecco che arrivano le crisi. La prima nel 1937, quando la sede di via Camilluccia 8 fu espropriata dal regime fascista per essere assegnata all'Opera Nazionale Balilla.
L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 2, dopo le 8.30. Replica nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 all'1.15, sempre su Rai 2. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la puntata di oggi.
Essere Chiesa Insieme,
a cura di Paolo Naso.
In Afghanistan è morta la speranza. La fine di una serie di incredibili errori tattici e strategici. Dopo 20 anni, i talebani sono tornati al potere. Era il settembre del 2001, esattamente 20 anni fa, quando gruppi locali ostili al regime degli studenti coranici, sostenuti dall'Occidente, avviarono le operazioni militari. Conquistata Kabul, ci fu l'intervento di terra da parte di truppe NATO, americane e inglesi, nell'ambito dell'operazione Enduring Freedom, libertà duratura. Eravamo a poche settimane dall'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre e l'obiettivo dichiarato dell'attacco era scovare il capo di Al-Qaeda, Osama Bin Laden, e distruggere le basi dei terroristi. L'obiettivo sarà raggiunto solo 10 anni dopo, e non in Afghanistan, ma in Pakistan. Intanto però il paese è devastato dalla guerra e dalla presenza delle forze militari internazionali. Le elezioni del 2004 che portano al potere Karzai aprono una nuova stagione politica carica di speranza, ma intanto la guerriglia talebana non cessa e nel 2014 la NATO avvia una nuova operazione militare denominata Sostegno Risoluto, finalizzata a rafforzare il governo legittimo di Ashraf Ghani, succeduto a Karzai. La guerriglia però non cessa e nel 2020 il presidente Trump, ritenendo che l'America non avesse più interesse alla causa della democrazia afghana, concorda una improbabile pace con i talebani e il 29 febbraio del 2020 firma gli accordi di Doha che prevedono il ritiro delle truppe statunitensi. Un accordo di carta velina, fragile e inconsistente, al punto che già nel maggio del 2021, pochi mesi dopo, in previsione della partenza delle truppe occidentali, i talebani scatenano una nuova campagna militare che in pochi mesi li riporta a Kabul. Il resto è cronaca. L'intervento militare occidentale non ha portato la pace, non ha aiutato l'Afghanistan a svilupparsi, non è riuscito a tutelare i diritti umani e neanche a proteggere quanti avevano creduto nella possibilità di un Afghanistan democratico e libero dall'incubo del peggiore fondamentalismo di matrice islamista. Gli effetti di questa catena di errori si sono visti in questi giorni all'aeroporto di Kabul. Migliaia di uomini e donne, giovani e bambini che disperatamente cercavano di imbarcarsi sui voli di evacuazione che portavano a casa le truppe e il personale occidentale che lavorava in Afghanistan. Immagini disperate e disperanti che non esprimevano un fallimento solo militare, ma anche morale. La bandiera dei diritti umani non può essere issata e ammainata a piacimento, a seconda delle convenienze e delle opportunità tattiche e geopolitiche. A Kabul torna il medioevo delle donne che non potranno studiare né lavorare, costrette a coprirsi e ad assumere quella forma fantasmagorica di corpi non visibili né riconoscibili. I ragazzi saranno indottrinati al peggiore fanatismo religioso e le pene corporali e capitali torneranno ad essere gli strumenti di una brutale giustizia amministrata nel nome di Dio. Il bilancio politico e morale di questi 20 anni di rivendicazione democratica per l'Afghanistan è fallimentare. Ce lo dicono i profughi che miracolosamente sono arrivati in Italia e che, disperati, chiedono corridoi umanitari di evacuazione per le persone più fragili e per quanti i talebani riconosceranno come loro nemici ed avversari. L'America di Joe Biden rivendica il successo dell'evacuazione, l'Europa tace e si volta dall'altra parte, i profughi si ammassano alle frontiere cercando una via di fuga. Oggi è questo il problema più urgente, dare una prospettiva a chi, rischiando la persecuzione e persino la vita, deve lasciare l'Afghanistan. L'unica strada possibile è quella dei corridoi umanitari, analoghi a quelli che da anni le chiese protestanti ed altri organismi sperimentano con successo in Italia. Vie sicure e legali che garantiscano protezione e integrazione in paesi sicuri. Non è la soluzione magica al dramma afghano, ma il minimo morale che gli Stati Uniti e l'Europa devono ai profughi afghani.
Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6.35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.